Buongiorno a tutti, io sono Marco.
Io sono Kevin.
E benvenuti al Synapse Show. Buongiorno Kevin e ben ritrovato.
Ciao Marco, come stai?
Sto bene, grazie, tu come stai?
Dai, direi benissimo, pilota finito, adesso iniziamo con materiali un po' più qualitativi, siamo un po' più preparati, quindi direi che ci siamo, dai.
Ok, in questa seconda puntata allora andiamo un po' a spiegare quello che sarà il format del nostro podcast. In particolare, dopo una prima sezione delle notizie principali delle due settimane, andremo a fare sempre all'interno delle notizie un punto su Bitcoin. Successivamente Kevin ci farà invece un focus su quelli che sono i principali argomenti della settimana o delle due settimane, per poi passare successivamente ad un'intervista ad uno dei professionisti del settore.
Esattamente, questa intervista cercheremo di farlo in modalità discussioni, non sarà owner di questa attività, farà ogni tanto tu dell'intervista, ogni tanto io, e cercheremo di far sì che voi ascoltatori avete questo momento di discussione interessante per imparare, educarvi e anche semplicemente ascoltarci su temi di interesse.
Perfetto, ma andiamo invece a parlare di cosa avverrà in questa puntata di oggi. In particolare, dopo le notizie, faremo un punto sulla notizia principale di Bitcoin e ci racconterai del protocollo RGB. Faremo successivamente un focus invece sulla Zero Knowledge e ci spiegherai anche in questo caso di cosa si tratta, per poi concludere con un approfondimento al posto dell'intervista questa settimana sul consumo energetico del Proof of Work di Bitcoin.
Esattamente, e direi che... dai, vi abbiamo raccontato tutto. Marco?
Partiamo con le notizie. Il Giappone, la terza economia più grande del mondo, sta preparando il terreno per permettere alle startup di raccogliere fondi attraverso la vendita di digital asset ai venture capital. Questa mossa è significativa dato che il Giappone ha sempre avuto un ambiente di venture capital considerato conservativo rispetto a mercati più aggressivi come quello americano. La nuova regolamentazione potrebbe aggiungere gli asset digitali alla lista delle opzioni di investimento per le aziende che cercano di investire in startup emergenti nel settore cripto. E con l'importanza dei venture capital in Giappone, che cresce anno dopo anno, questa mossa potrebbe davvero cambiare le carte in gioco. Si evidenzia quindi un impegno da parte del governo giapponese nel promuovere ulteriori investimenti nelle startup in altri settori della sua economia. Tutto ciò in un contesto in cui il Giappone sta cercando di rafforzare la sua regolamentazione sulle criptovalute, rispondendo quindi alle critiche ricevute in passato per non aver tenuto il passo con le altre nazioni. C'è fermento nell'ecosistema di Polygon, con l'arrivo della V2 e varie proposte di modifica del protocollo, tra cui la conversione del token Matic in token Pol. Ricordiamo che Polygon è una soluzione Layer 2 costruita su Ethereum ed è una delle più popolari con oltre 7 miliardi di dollari locati. La proposta chiave prevede di migrare completamente da Matic a Pol entro la fine del 2023. Pol sarà il token nativo della nuova versione di Polygon, che mira ad essere più sicura e decentralizzata. Secondo il team di Polygon, questa mossa renderà la rete più attrattiva per gli sviluppatori e aumenterà l'interoperabilità con Ethereum. Tuttavia la proposta ha anche sollevato alcune critiche da parte della community, una che i validatori dovranno mettere in staking, ovvero lockare, almeno 10.000 POL, circa $1 milione, per partecipare al consenso, il che potrebbe limitare la vera decentralizzazione della rete. MetaMask, il noto wallet di criptovalute, ha introdotto una funzione che permette agli utenti di convertire il loro Ethereum in valuta fiat. Questa mossa segue l'introduzione, ormai 5 mesi fa, della possibilità di acquistare criptovalute con valuta fiat attraverso conti bancari, carte di debito e credito e PayPal. Appunto, PayPal stessa ha annunciato l'introduzione on e off ramps per i pagamenti Web3, permettendo agli utenti di convertire le loro criptovalute in dollari direttamente dal proprio portafogli. Queste innovazioni arrivano in un momento di incertezza normativa, con la SEC che sta esaminando le domande per un ETF di Bitcoin. Nonostante le fluttuazioni a breve termine, l'adozione e l'utilità di Ethereum continuano comunque a crescere, dimostrando che Ether non è solo un asset speculativo. Coinbase, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute negli Stati Uniti, si trova al centro di un dibattito riguardo ad un profitto di circa $1 milione legato ad un exploit di Curve avvenuto a luglio 2023. Un attacco su Curve Finance, un gigante della finanza decentralizzata, ha causato un furto di $73 milioni, sconvolgendo l'intero mercato DeFi. Durante questo exploit, un bot di trading ha colto l'opportunità di un arbitraggio, pagando 570 Ethereum, equivalenti a circa $1 milione, per garantire che un validatore della blockchain Ethereum elaborasse rapidamente la sua transazione. E qual è stato il validatore che ha ricevuto questo pagamento? Beh, è stato proprio Coinbase. Mentre la maggior parte dei 73 milioni di dollari persi nell'attacco a Curve è stata recuperata, Alchemix, che ha perso circa 22 milioni di dollari durante l'exploit, ha dichiarato che Coinbase ha rifiutato le richieste di restituire i soldi guadagnati a seguito del furto. Alchemix sostiene che Coinbase stia trattenendo quindi del denaro rubato, ma alcuni rappresentanti di Coinbase hanno risposto che non c'è alcun obbligo legale nel risarcire. Vediamo ora cosa sta accadendo nel mondo Bitcoin.
Grazie Marco. Il mondo dei Bitcoin è sempre ricco di sviluppi tecnologici di alto valore aggiunto per l'intero ambito. Mentre nella puntata precedente vi avevo anticipato le drive chain, oggi vorrei parlare e mettere l'attenzione sui RGB, ovvero Really Good for Bitcoin, per cui la versione 0.1 stabile è uscita qualche giorno fa. Cosa sono i RGB? Fu proposto per la prima volta nel 2016 da un italiano, Giacomo Zucco, e un canadese, Peter Todd, per migliorare il progetto Color Coins di Vitalik Buterin, in cui le asset del mondo reale potevano essere assegnati a specifici Bitcoin. Si tratta di un sistema di validazione lato cliente e di smart contract che opera su Lightning Network, il layer 2 di Bitcoin. Per i principianti spiegherò cos'è un layer 2 nel focus seguente sulle tecnologie Zero Knowledge. In altre parole, si tratta di aggiungere la funzionalità di smart contract su Lightning, quindi su Bitcoin. Come lo precisa il suo sito ufficiale, non si tratta di un protocollo di token, sebbene grazie a lui sia comunque possibile emettere e gestire asset programmabili e altamente scalabili. Perché è importante monitorare gli sviluppi di RGB? 1. Si tratta di una tecnologia altamente scalabile che non provoca alcuna congestione della catena temporale di Bitcoin, in quanto le transazioni mantengono solo impegni omomorfici che non richiedono archiviazione aggiuntiva. 2. RGB è una tecnologia altamente sicura, in quanto non necessita di alcuna forma di hard fork per poter essere implementata o migliorata. 3. Si tratta di una tecnologia che mantiene la riservatezza delle transazioni, in quanto con RGB i miner non hanno la possibilità di vedere il contenuto complessivo delle transazioni. In sintesi, RGB consente lo sviluppo dei contratti intelligenti, mantenendo la scalabilità e la trasparenza della catena principale Bitcoin, al contrario, ad esempio, delle recenti ordinals. Questo apre un mondo di possibilità nell'ecosistema, come la creazione di utility token, NFT e altri asset fungibili, sviluppare soluzioni dei DeFi o servizi simili alle altre blockchain con smart contract. Ma perché l'uscita della versione 0.10 interessa molti sviluppatori? Perché contiene un strumento a riga di comando e tutta la libreria runtime, che potrebbe consentire quindi l'integrazione di RGB su desktop e mobile. Quindi proprio il genere di avanzamenti grazie a quali possiamo aspettarci da ora in poi a qualche applicazione di grande interesse e nuovo casi d'uso.
Passiamo ora al focus. In questa puntata Kevin ci racconterà della tecnologia Zero Knowledge. Abbiamo visto molte notizie nel corso delle ultime 2 settimane che hanno proprio a che fare con questa tecnologia, ma vediamo di cosa si tratta.
Eh sì, da mesi e anni sentiamo tutti parlare di questa tecnologia. A gennaio Polygon ha lanciato ZK-EVM, il suo Layer 2 Zero Knowledge. Binance ha proposto poco fa ZK-ERA, la sua soluzione Zero Knowledge. Ne riparliamo più tardi, è uscito qualche giorno fa un paper scientifico cofirmato da Vitalik Buterin che propone la creazione di una sorta di Tornado Cash compliant grazie a questa tecnologia e tante altre. Quindi vorrei spiegarvi la tecnologia e aprire un po' su argomenti legali e regolamentari, ma prima di addentrarci su questa strada è importante capire cos'è un layer 2, ovvero il secondo livello su cui si basano molte di queste nuove soluzioni. Partiamo dalle basi. Come sappiamo, ogni blockchain ha dei limiti di scalabilità. Vuol dire che può processare solo un certo numero di transazioni al secondo. Man mano che una retta diventa più utilizzata, questi limiti possono creare congestione e rallentamenti. Per risolvere questo problema sono state create delle soluzioni di secondo livello, appunto delle layer 2, che operano parallelamente alla blockchain principale, detta layer 1. In parole semplici, è come se fosse una corsia preferenziale per le transazioni che alleggerisce il traffico sulla corsia principale. In quel modo, consentono di risolvere la scalabilità di una blockchain in modalità orizzontale. Mi fermo su questo termine di scalabilità orizzontale. Ripresenta solo il fatto spiegato in precedenza, ovvero che una parte dello sforzo computazionale viene trasferito su una catena parallela, consentendo di alleggerire il carico di lavoro della catena principale. Questo termine si spiega meglio in opposizione alla scalabilità verticale, in cui cerchiamo di risolvere la problematica direttamente sulla catena principale, quindi a livello di infrastrutture del codice e dei processi. Tra i progetti Layer 2 più noti ci sono Lightning Network su Bitcoin, o soluzioni come Optimism, o i Rollup Zero Knowledge su Ethereum. Se prendiamo l'esempio di Lightning Network, questa tecnologia usa canali di pagamento bidirezionali per effettuare microtransazioni istantanee off-chain per poi registrare solo il saldo netto sulla blockchain. Lo Zero Knowledge, lui, ha delle radici un po' più antiche. Questo termine fu coniato negli anni 80 da crittografi Shafi Goldwasser, Silvio Micali, che conosciamo bene, e Charles Rakoff, per descrivere un metodo matematico che permetteva a una persona di dimostrare di possedere una certa conoscenza senza rilevare la conoscenza stessa. Ad esempio, con il Zero Knowledge posso dimostrare di conoscere la password di accesso al mio conto bancario senza dover effettivamente rilevare la password. Oggi lo Zero Knowledge viene utilizzato nelle blockchain principalmente in due modi. Uno, per creare transazioni private, dove i dettagli sono visibili solo agli utenti e non alla rete, ad esempio con Zcash, e due, per scalare le transazioni su Layer 2, ad esempio con gli ZK Rollup di Ethereum. In particolare, nel secondo caso, si parla di Zero Knowledge Sufficient Non-Interactive Argument of Knowledge, o ZK-SNARKs. Si tratta di un'evoluzione della crittografia Zero Knowledge che la rende più efficiente e adatta a verificare grandi quantità di transazioni. Il vantaggio è che su Layer 2 si possono così effettuare transazioni veloci, economiche e private, con la sicurezza del Layer 1 della blockchain principale. Gli avanzamenti le più interessanti si stanno sviluppando su ZK-SNARKs e sono già implementati su Zcash e altre blockchain. Ma è su Ethereum che può portare benefici enormi, vista la congestione della rete. Gli ZK Rollup permettono di scalare Ethereum di 100 volte fino a 2000 transazioni al secondo. Di conseguenza, quella tecnologia può consentire lo sviluppo di casi d'uso nuovi per la blockchain. Ad esempio, il paper cofirmato da Vitalik che vi accennavo all'inizio, chiamato Blockchain Privacy and Regularity Compliance Towards a Practical Equilibrium, il paper esplora come bilanciare privacy e conformità normativa nelle transazioni finanziarie attraverso la prove ZK. In particolare, gli autori propongono un sistema chiamato Privacy Pools che consente agli utenti di dimostrare tramite ZK-SNARKs che i propri fondi non provengono da dati illeciti senza rilevare l'intera cronologia delle transazioni. In pratica, gli utenti possono escludersi da insieme anonimi che includono indirizzi legati ad attività criminali. Così le autorità possono identificare i fondi illegali, mentre gli utenti onesti mantengono un certo livello di privacy. Secondo gli autori, questo approccio potrebbe bilanciare esigenze di riservatezza e conformità normativa, abilitando servizi privati meno legali anche nel sistema bancario tradizionale. Le prove ZK offrono quindi interessanti possibilità di innovazione regolamentare nel mondo fintech. La relazione tra tecnologia blockchain e normative sulla privacy dei dati rimane complessa. Da un lato, le blockchain pubbliche mirano alla trasparenza, in contrasto con le leggi sulla privacy come la GDPR. Dall'altro, tecniche come le prove Zero Knowledge offrono nuovi modelli per abilitare la privacy all'interno di un registro immutabile. I regolatori continuano a misurarsi con l'applicazione degli attuali quadri sulla privacy alle tecnologie decentralizzate. E lì domande su come identificare i controllori di dati, i loro trasferimenti transfrontalieri e il diritto alla cancellazione degli utenti presentano ancora sfide. Le blockchain richiedono un nuovo paradigma normativo che bilanci trasparenza e privacy. L'autoregolazione e la privacy by design sono passi importanti, ma intendiamoci, anche le politiche governative plasmeranno il panorama. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale. Una regolamentazione eccessivamente rigida rischia di soffocare l'innovazione, mentre l'inazione lascia i diritti degli utenti non protetti. La battaglia legale in corso sulla pseudonimia e sull'autorità giurisdizionale evidenziano queste tensioni. Man mano che l'adozione delle blockchain cresce, la sua intersezione con le leggi sulla privacy rimarrà un'area in evoluzione da monitorare. Tecnologia e regolamentazione devono lavorare in simbiosi per produrre soluzioni che servano sia i valori decentralizzati che i diritti degli utenti. Il percorso ideale in avanti comporta probabilmente sforzi collaborativi tra sviluppatori, utenti e decisori politici oltre i confini.
Come anticipato durante l'introduzione, questa settimana non abbiamo un'intervista che partirà a partire dalla prossima puntata. Facciamo invece un approfondimento su un tema molto caro alla community di Bitcoin, e cioè il consumo energetico del Proof of Work. Nel corso degli anni è stata fatta una critica importante su quello che è l'impatto ambientale della blockchain di Bitcoin, ma andiamo a vedere un punto di vista differente.
Esattamente, Marco. Se ci sono pochi dubbi, per me ci sono nessuno, che sia un vero e proprio fenomeno sia dal punto di vista tecnico che sociale, come per ogni grande innovazione, Bitcoin porta con sé le sue sfide. E tra le numerose sfide che ci si presentano sulla sua strada, quella del suo consumo energetico è ancora, al mio parere, ben troppo esagerata. E vorrei spiegarvi perché. Se per contestualizzare analizziamo le cifre senza elementi di paragone, è vero che il suo consumo energetico è notevole. Secondo l'indice Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index dell'Università di Cambridge, pubblicato a gennaio 2023, Bitcoin consuma circa 101 terawatt-ora all'anno, pari al consumo annuale di un paese come la Malesia. Ma è davvero problematico? Adesso cerchiamo di paragonare questo consumo con altri prodotti o servizi. Transazioni in contanti. 130 terawattora all'anno, Netflix 94, mining di oro 240, YouTube 244, l'insieme del sistema interbancario 264, Bitcoin, vi ricordo, ripresenta circa 100 terawattora all'anno. Eppure non sentiamo voci contrarie all'uso del contante per motivi energetici, né la richiesta di chiudere YouTube. Ma andiamo oltre le semplici cifre. E se vi dicessi che Bitcoin può contribuire al promuovere il mercato dell'energia verde, ridefinendo così tutta la narrativa attorno al suo consumo energetico? Più precisamente, la società CoinShares ha rivelato che circa il 67% del mining di Bitcoin è alimentato di energie rinnovabili, rendendo il sistema Bitcoin uno dei più ecologici nell'intero settore finanziario. Ma com'è possibile? Il punto sta nell'ubiquazione dei miner, ovvero la localizzazione geografica in cui sono situati fisicamente i data center e le attrezzature per il mining di Bitcoin. Questi sistemi informatici sono principalmente dislocati in aree dove l'energia è più economica e, dato lo stato attuale del mercato energetico, molte volte le fonti più economiche corrispondono a quelle rinnovabili. Ma non solo Bitcoin si alimenta di energie rinnovabili, contribuisce anche in modo significativo a risolvere uno dei problemi più grandi del settore delle energie rinnovabili, ovvero la sovrapproduzione. Gli impianti solari eolici producono energia quando c'è sole e vento, ma ci sono periodi in cui produscono più energia che quanto ne venga consumata. E non essendo un tipo di energia immagazzinabile, questa energia viene sprecata. Secondo l'International Energy Agency, ogni anno viene sprecato tra il 5 e il 20% delle energie rinnovabili prodotta globalmente. Ed è proprio qui che Bitcoin gioca un ruolo importante. L'attività di mining, essendo un'attività che si può trasportare e delocalizzare molto facilmente, si avvicina costantemente alle fonti di energia rinnovabili per acquisire la parte normalmente sprecata a un prezzo più basso. Oltre ai fatti che possono derivare da un'analisi approfondita sull'argomento, vorrei chiudere questo focus su un concetto che mi piace collegare a quello della valuta. Ed è quello del concetto filosofico che unisce denaro ed energia, ovvero denaro equo energia e energia equo denaro. Questo concetto evidenzia come il denaro sia un mezzo di scambio e rappresentazione dell'energia umana. Mi spiego. Attraverso il lavoro fisico o mentale, le persone spendono energia e ricevono denaro in cambio, come ricompensa o come mezzo per ottenere altri beni e servizi. In ambito economico e tecnico, questo concetto si applica anche a Bitcoin. La rete si basa sul mining, un processo che richiede energia computazionale per validare le transazioni e generare nuove Bitcoin. Questa energia viene quindi convertita in sicurezza crittografica per la rete. I Bitcoin prodotti rappresentano il valore di questa energia computazionale e possono essere scambiati come denaro digitale, proprio come i salari rappresentano il valore dell'energia umana spesa nel lavoro. Più energia viene investita nel mining, più sicura e decentralizzata è la rete e maggiore il valore dei Bitcoin. Quindi il mining converte concretamente l'energia elettrica in valore economico sotto forma di Bitcoin. Limitarne il consumo energetico minerebbe questo meccanismo fondamentale e la natura stessa di Bitcoin come sistema monetario basato sull'energia. Il suo elevato fabbisogno energetico è essenziale per alimentare una rete monetaria decentralizzata, sicura e scarsa.
Kevin, cerchiamo di chiudere con leggerezza questa puntata di oggi. Volevo sapere se hai qualche serie da consigliarmi, qualcosa da guardare anche per i nostri ascoltatori.
Allora, io per gli ascoltatori vado a parlare di quella serie. Ti ricordi quella quanto tempo te ne ho parlato fa, un mese fa? Succession, l'hai vista?
Sì, Succession, esatto, l'ho vista. Devo dire che ho ascoltato il tuo consiglio ed è una serie che mi ha tenuto ancorato al divano per diverse serate.
L'hai finita? Dove sei?
Guarda, sono arrivato alla terza stagione, non ho ancora finito, però probabilmente lo finirò nelle prossime settimane perché è veramente molto accattivante, ti permette di capire come funziona un po' il contesto di questi grandi proprietari, queste persone particolarmente ricche.
Ma mi fa piacere se ti è piaciuto. Guarda, l'ho iniziato, questa serie è iniziato non so 3-4 anni fa, l'ho iniziato perché ho ascoltato consigli internet e ho letto davvero delle critiche ditirambiche su questa serie. Quindi mi sono messo prima delle ferie, è stato ma davvero un shock, ragazzi.
Ma penso che sia un po' ispirato a dei fatti reali, a delle famiglie reali, giusto?
Sì, infatti è ispirato della famiglia di Rupert Murdoch, questo proprietario dei media, proprietario di Fox News e di tanti media nel mondo. Il regista, lui voleva fare un film su Rupert Murdoch e ha avuto paura di avere ripercussioni legali della famiglia, quindi finalmente invece di fare il film che doveva chiamarsi Murdoch, ha fatto questa serie che è ispirata da questa famiglia. Ma ecco, l'hai anticipato, se vi piace i poteri, i gente con poteri enormi che controllano i media e che hanno questa capacità di influire sulla società, guardate questa serie.
Un'altra serie invece che sto guardando è su Netflix questa, ed è One Piece. Devo dirti la verità, ero un po' scettico all'inizio perché essendo un appassionato di anime vedere dei film o comunque delle rappresentazioni che non siano appunto delle animazioni per me diciamo non era esattamente quello a cui mi appassiono. Però la qualità del film, gli effetti speciali e anche la bravura degli attori mi hanno permesso di guardare a questa serie con un occhio diverso, quindi non so se l'hai già vista, ma nel caso ti consiglio di darci un'occhiata.
Ok, cos'è, una miniserie o quante puntate ci sono?
Allora, per il momento è uscita solo la prima stagione, sono 8 puntate, okay. E si racconta praticamente il momento in cui si va a formare la ciurma di Cappello di Paglia. Immagino che avrai un po' visto gli anime oppure letto qualche fumetto, però è ancora la prima parte. Io l'ho già finita la prima stagione, quindi sono in attesa della seconda. Spero esca al più presto perché veramente per me è stata molto interessante.
Ma guarda, mi hai dato il tuo feedback oggi su Succession, ti propongo in 2 settimane che ti faccio il mio feedback su One Piece.
Perfetto, dai, anche voi fateci sapere un po' cosa ne pensate, se avete qualche consiglio su alcune serie da guardare, magari ne parleremo anche nelle prossime puntate.
E direi che abbiamo finito, allora cosa diciamo ai nostri ascoltatori, Marco?
Ringraziamo tutti e ci rivediamo tra 2 settimane.
A presto!
Ciao a tutti!